ci troviamo alla polverizzazione totale di quello che pensavamo essere qualsiasi tipo di assetto politico, geopolitico, anche se non ci piace questo termine, del mondo. Eppure ci ritroviamo un po' come ai noi degli spettatori che non sanno bene come guardare alle cose. Però una cosa si sa: la sinistra è in piazza per il proseguimento della guerra, al di là di quelle che sono le manovre del neo governo americano con la bandiera di Trump. Quello che sappiamo è che gente come Calenda o il PD si sta in qualche modo aggiungendo, anzi forse sta trenando il carro della necessità di più Europa, una più Europa che in questo momento significa guerra. Ursula von der Leyen peraltro ha proferito questa frase di orwelliana memoria secondo cui la via della pace è la via della forza. Questo effettivamente è proprio un linguaggio da 1984.
Auspicando il riarmo immediato dell'Europa ai massimi livelli, sì, la sinistra con l'elmetto sta svelando, vabbè, quelle che erano delle profezie abbastanza immaginabili rispetto alla loro condotta e alla loro postura. Detto questo, ci troviamo davanti ad un panorama che non era immaginabile nella sua completezza rispetto a quello che stiamo vivendo. Sicuramente degli spettatori forse anche un po' inermi, anche perché il mondo che abbiamo davanti cambia sempre più rapidamente, e anche quelle che potevano essere le nostre supposizioni o riflessioni, che potevano essere più o meno, anzi forse per niente, puntuali, si stanno svelando proprio al di sotto di ogni aspettativa.
Purtroppo il fatto sicuramente che il mondo cambia velocemente, perché è un mondo continuamente mobilitato, le società europee, americane, occidentali, ma non sono sempre mobilitate da nuove modalità di produzione e riproduzione sociale. Questo è sicuramente vero, però ai noi è perché noi viviamo slegati da un'esperienza primaria, quindi la nostra interpretazione del mondo è purtroppo legata ai canali informazionali, ed essendo notizie quelle che ci arrivano, attraverso cui facciamo esperienza di un mondo più largo e non attraverso invece quelli che sono i fatti che possiamo esperire direttamente, accade che più le informazioni sono veloci, più il mondo del digitale si amplia e più sembra veloce, anzi entropico nella sua temporalità. Sembra un'assoluta sincronicità di tutti gli eventi che ti cadono addosso. E possiamo dire che è vero che ci sta sorprendendo in questa velocità, specie da quella che è l'elezione di Trump alla Casa Bianca, però possiamo anche dire che non stupisce che all'improvviso sia crollato questa idea di Occidente che per vari decenni è risultata solida, non si sa per quale ragione, ma che è un'invenzione della Pax Americana post seconda guerra mondiale. In realtà la dottrina Monroe, insomma, ha sempre separato i campi di influenza degli Stati Uniti da quelli dell'Europa, perlomeno fino alla seconda guerra mondiale. Ora invece ci ritroviamo di nuovo, dopo qualche decennio, all'interno di contese di interessi politici diversi, e purtroppo noi, in quanto facenti parte della popolazione, subiremo gli effetti se non accadrà qualcosa in grado di creare delle opposizioni reali allo stato di guerra permanente che ci viene creato. Interessante dal punto di vista interpretativo vedere come appunto i politici europei vogliano continuare la guerra guerreggiata, tra virgolette, mentre Trump voglia riportare la guerra su un canale commerciale. È interessante la continuazione tra politico e economico e come viene vista diversamente dalle varie parti del mondo.
Sicuramente per noi sarà necessaria una lettura acuta, anche perché si trattava di una narrazione bugiarda che però ha funzionato molto bene, certo. Anche perché altrimenti non ci saremmo trovati poi così spiazzati rispetto all'evoluzione degli ultimi anni, ma anche degli ultimi mesi. Sicuramente un problema riguardante qualunque analisi è che ciò che ci accade non si dimentica, tendiamo a dimenticare velocemente, e pensare che solo 5 anni fa scoppiava l'emergenza Covid sembra un altro mondo, un'altra vita, quando in realtà poi di emergenza in emergenza si è svelata sempre di più anche quello che era un paradigma che poi veniva applicato, e di emergenza in emergenza noi non abbiamo saputo starci dietro. Anzi, quando invece probabilmente sarebbe stato necessario trovare il fil rouge che poi ci ha portato allo sfacelo che abbiamo adesso.
Esatto, purtroppo l'interpretazione, come ci insegnano gli storici un po' più illuminati, anche se non ci piacciono neanche gli storici da questa trasmissione, non ci piace nessuno, scherzi a parte, dicono che è molto difficile contemporaneamente a quello che accade avere un'interpretazione. Solamente la rottura del senso che può dare, per esempio, qualcosa che viene dal basso è in grado di creare una nuova significatività a quello che accade, sperando presto di vederla e di poter quindi interpretare le cose diversamente. E dopo questo spuppone iniziale, che sembrerebbe presagire una trasmissione che parla delle ultime vicende tra Europa e Stati Uniti, noi che non siamo fan invece delle questioni geopolitiche, pensiamo anche che sia una chiave molto sbagliata per guardare il reale, è una prospettiva, quella dall'alto verso il basso, verso il globo, verso la mappa tutta, che non può derivare da un'esperienza di base, deriva sempre dalle sovrastrutture del potere che si possono permettere di guardare le cose in questa maniera. E quindi torniamo sul locale assoluto. Tutto questo preambolo per dire che quest'oggi torneremo a parlare di Torino, torneremo a parlare di progetti di riqualificazione, posto che abbiano un seguito in questo futuro incerto, e non solamente torneremo a parlare di una situazione locale, ma torneremo a parlare di una situazione di quartiere, non solamente di una situazione di quartiere, ma addirittura dietro l'angolo, perché parleremo delle ex officine Grandi Motori tra via Cuneo, Corso Vigevano e Corso Vercelli, e del progetto di riqualificazione che le riguarda oramai da un po', ma sembra essere entrato nel suo momento attuativo.
Eccoci in onda qui a Macerie su Macerie, e come dicevamo prima, oggi parleremo dell'area delle officine Grandi Motori. Allora, si tratta di un'area molto ampia di circa 70.000 metri quadri tra Corso Vercelli e via Cuneo, proprio nel cuore di Aurora. Chiuse definitivamente nel 1971, la loro origine è da collocarsi nella seconda metà dell'Ottocento. Vabbè, giusto per fare una piccola parentesi introduttiva, pare siano le partite le demolizioni, ma proprio Torino Cronaca dice che i tempi sono un mistero. Tornando alla sua storia, appunto, l'origine è da collocarsi nella seconda metà dell'Ottocento, nel momento in cui la municipalità aveva deciso di promuovere l'industrializzazione per mezzo di esenzioni fiscali e grazie alla creazione di nuovi canali idrici. Grazie alla realizzazione del canale Gironda nel 1868 ha proprio inizio il processo di industrializzazione della città di Torino. Il primo insediamento industriale nell'area, appunto, delle officine Grandi Motori risale al 1884, quando, su progetto dell'architetto Pietro Fenoglio, nell'isolato a nord di via Cuneo, all'angolo con via Luigi Damiano, vengono realizzate le officine meccaniche Michele Ansaldi, adibite alla produzione di macchine e utensili. Poi, nel 1905, Ansaldi sigla un accordo con la famiglia Agnelli e nasce così la Fiat Ansaldi, appunto poi specializzata nella produzione di vetture leggere a quattro cilindri, collaborazione sfortunata che durerà solo 5 anni. Nello stesso anno si assiste ad un'operazione di ampliamento del complesso industriale nell'isolato che si trova a sud di via Cuneo, dove viene costruito un manufatto adibito a sala prove di tutte le tipologie di motori. L'evoluzione industriale dell'area influisce anche ovviamente sullo sviluppo urbano del quartiere, che richiede nuove case, nuove abitazioni per gli operai che venivano impiegati nel nuovo complesso produttivo. Nel 1908, quando nel lotto all'angolo tra via Pinerolo e via Luigi Damiano viene costruito il primo quartiere di case popolari, IACAP, appunto, questo avviene quando c'era necessità di nuove case. Inizialmente costruito da 6 blocchi, il complesso viene poi ampliato nel 1910 in seguito alla crescente richiesta di alloggi. C'era più manodopera impiegata nella produzione, quindi ci volevano più case, e lì le case assumono l'attuale conformazione a ferro di cavallo. Dal 1911 in poi lo sviluppo del sito è legato in maniera imprescindibile all'operato dell'ingegner Chiesa e dell'ingegnere Giacomo Matteo Trucco, entrambi assunti Fiat e appoggiati dall'impresa Porcheddu. Sono loro i progettisti dei due fabbricati che ancora oggi caratterizzano l'area: la Basilica, costruita e ampliata tra il 1911 e il 1913, e il Lingottino nel 1926, così chiamato per la netta somiglianza all'edificio del Lingotto costruito negli stessi anni. Nel 1923 lo stabilimento, riacquisito dalla Fiat, diviene Sezioni Grandi Motori, destinato alla produzione di motori diesel per qualsiasi tipo di applicazione. Negli anni a seguire, fino al 1935, il complesso subisce un importante ampliamento che porta alla definizione di due nuclei industriali ben definiti: uno di via Cuneo a nord e uno a sud, per un totale di 115 metri quadri di superficie produttiva. Durante la Seconda Guerra Mondiale l'area subì svariati bombardamenti che danneggiarono buona parte del tessuto edilizio, tra cui il Lingottino, che viene poi ricostruito nonché ampliato negli anni 50. Quando con i primi segnali della ripresa, il complesso vede una nuova fase di ampliamento e la costruzione di nuovi fabbricati, sempre tra via Cuneo, si espande questa volta verso via Carmagnola. Durante gli anni 60 la sezione Grandi Motori si estendeva su una superficie di 182.000 metri quadri con 4.000 operai circa. Nel 1966 però la Fiat sigla un accordo con IRI per la creazione della sezione Grandi Motori di Trieste, che porta alla dismissione del complesso torinese nel 1971. Ha inizio poi un progressivo declino e abbandono dell'area e poi la conseguente cessione dei vari immobili.
La storia delle ex officine Grandi Motori è una storia che è molto importante, come dicevi tu, nell'industrializzazione del capoluogo piemontese. Infatti, sebbene l'industria torinese sia nel Novecento, nella seconda metà del Novecento, è stata rappresentata meglio, forse anche nell'immaginario, da Mirafiori, e quindi la parte a sud della città, tutti i quartieri attorno allo stabilimento della Fiat, l'inizio dell'industrializzazione vera e propria di questa città parte da Torino Nord, proprio per le ragioni che ricordavi, dal canale della Gironda a tutto il sistema fluviale legato quindi all'energia idraulica, per cui tutte le prime fabbriche, quelle ottocentesche, vengono fuori tra Aurora soprattutto e Barriera di Milano. Le concerie che andavano a costituire Borgo Dora, che veniva chiamato il Borgo degli Stracci e che era afflitto da una puzza pestilenziale, perché lì si lavoravano le pelli proprio grazie alla presenza dei mulini, i famosi molari, e grazie all'utilizzo dei canali, viene poi aumentata dalla capacità produttiva di questa città, dal momento in cui nel 1864 perde il ruolo di capitale e l'allora amministrazione comunale, grazie all'ingegner Sommelier, decide di trovare una nuova destinazione d'uso a Torino, decretando quella che potremmo chiamare una prima riqualificazione ante litteram, da città amministrativa e regale a città industriale. E tutte le fabbriche che nascono a Torino Nord sono tantissime, legate prima alla produzione di quelle che sono delle carrozze che poi diventano macchine, poi le macchine pesanti, i motori, appunto, come ci dice il nome ex officine Grandi Motori. Sono un'area bella grossa, come dicevi, riguarda proprio migliaia di metri quadri che coprono buona parte di di Aurora, che ricordiamoci è solamente una lingua di terra che costeggia il centro, che parte da Porta Palazzo, Corso Regina e poi arriva fino a Corso Novara. E pensate, in questa piccolissima lingua di terra che costeggia il centro cittadino, una volta protetto da mura fino all'Ottocento, si sviluppa l'impianto principale dell'industrialismo del nord-ovest, dell'industrialismo di Torino. Le officine e grandi motori sono uno dei centri non solamente della produzione e della crescita industriale della città, ma sono state soprattutto anche un importante luogo di lotta e di conflitto, soprattutto della storia della classe operaia in questa città, ma in generale di tutta l'Italia. Infatti uno degli episodi storici principali della lotta di classe in questo paese ha come fulcro principale proprio le officine grandi motori. Ricordiamo per esempio lo sciopero delle lancette, che è stato uno sciopero generale che è avvenuto a Torino a partire dal 22 marzo del 1920, durante il cosiddetto biennio rosso, nel 1919-1920, che è stato un periodo di grandissime tensioni sociali e lotte operaie in Italia, vuoi per la povertà venuta fuori dalla Grande Guerra conclusasi poco prima, vuoi per i venti rivoluzionari ispirati anche dall'immaginario della nascita dell'Unione Sovietica. Per cui il fatto che Torino con i suoi operai si siano anche riuniti all'interno di quelli che erano i consigli di fabbrica, proprio per l'ispirazione che arrivavano dai venti dell'est, non è una cosa irrilevante. Lo sciopero delle lancette fu una protesta molto molto grossa che deriva dal nome proprio per dall'ora legale, perché lo sciopero nacque in seguito alla decisione di alcune fabbriche, per ordine proprio di una legge del regno, di anticipare di un'ora l'orario del lavoro, adeguandosi quindi all'ora legale introdotta in quel periodo. Gli operai, che erano contrari a questa decisione, si rifiutavano non volevano avanzare le lancette degli orologi di fabbrica, facendo così scattare la protesta. Insomma, condizioni di lavoro difficili, lavori bassi e aumento soprattutto della produttività che veniva cercata proprio da allora dalla Fiat Ansaldo, specialmente sul lavoro vivo, sul lavoro degli operai. Poi lo sciopero che iniziò la Fiat si estese rapidamente ad altre fabbriche torinesi fino alla loro occupazione, e la mobilitazione raggiunse 250.000 lavoratori a Torino e dintorni, ma addirittura 500.000 lavoratori in tutto il Piemonte, prendendo poi l'assetto proprio delle fabbriche e anche il loro indotto. La repressione fu molto dura, con l'intervento dell'esercito che causò scontri violenti. Questo fu uno degli episodi più significativi della lotta operaia, come dicevamo, ma non fu sicuramente l'unico, perché come ricordavi tu, la fabbrica è attiva fino al 1971, e le lotte che si tennero alla Fiat a Mirafiori furono anticipate anche dalle lotte all'interno delle ex OGM. Ricordiamo che questo quartiere era un quartiere operaio, soprattutto di manodopera che era emigrata in città dal sud Italia. Se non l'avete mai letto, vi consiglio di leggere L'evasione impossibile di Sante Notar Nicola, che racconta proprio quella che è la parabola di un operaio che finisce all'interno di un grandissimo lager chiamato città industriale, e come ha deciso di reagire con la lotta e con la delinquenzialità, potremmo definirla una delinquenzialità consapevole, finendo a rapinare le banche. Insomma, la storia delle ex OGM è una storia che si intreccia non solamente con quella cittadina, ma con quella più generale della lotta di classe in questo paese. E dopo che sono state chiuse, quindi all'inizio degli anni 70, sono rimaste come uno spettro all'interno di Aurora, uno spettro molto grande. E da allora, sin dagli anni 70, ma in special modo dal 1995 con l'amministrazione di Valentino Castellani, Castellani, e poi nel 2007 con l'amministrazione di Chiamparino ci sono state varie idee per la riqualificazione. Ricordiamo intanto che appunto la proprietà era sotto l'interesse di Esselunga già da tanti anni, e ora questa riqualificazione parla proprio di una divisione in più destinazioni d'uso riguardo all'utilizzo di queste ex OGM. Andremo un po' a vedere quali sono queste destinazioni d'uso. C'è da dire però che dal momento in cui sono state abbandonate, specialmente negli ultimi decenni, dal momento in cui le politiche abitative soprattutto sono cambiate e la povertà è diventata una povertà ancora più radicale in questa città, senza neanche la possibilità di avere un tetto sopra la testa, negli ultimi decenni sono sempre state luogo che ha ospitato le persone senza un tetto. Fino al 2014, questa è naturalmente una memoria viva, perché in quanto compagni abbiamo assistito in prima persona, compagni abitanti del quartiere, quello che succedeva all'ex OGM. Tantissime persone ci vivevano dentro, tant'è che i giornali, come al solito, col loro fare screanzato, parlavano di una città di invisibili, e nel 2014 infatti il comune decise di buttar giù le parti che avevano ancora delle tettoie, delle parti sotto a cui ripararsi, lasciando in piedi praticamente solamente i muri. Come se ciò non fosse sufficiente, intorno al 2016-2017 hanno anche ristrutturato i muri impedendo di entrarci, cosa che non è bastata, perché puoi anche fare la lotta ai poveri dicendo che stai facendo la lotta alla povertà, criminalizzandoli, ma non è che spariscono, non li puoi mettere sotto il tappeto. Uomini e donne hanno continuato a rifugiarsi in questa enorme area che ha continuato a essere un danno proclamato delle amministrazioni comunali e anche quelle della circoscrizione. E magari andiamo a vedere un po' questo progetto fra pochissimo. Andiamo prima a sentirci un altro pezzo per oggi, andiamo a sentirci un pezzaccio vecchio che vi ricorderà i film tarantiniani. Buon ascolto. Scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah, I'm all over the place. Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a savvy man, and your fans, they all come crawling, slap you on the back and say, please, please,
Rieccoci qua a parlare delle officine grandi motori. Adesso andiamo a dare un'occhiata a cosa dicono i pennivendoli sui quotidiani locali e quali sono i comunicati dell'amministrazione comunale. Partendo da Torino Cronaca, che già prima avevo citato, inizia il suo articolo appunto parlando di coloro che trovavano rifugio lì dentro, dicendo: nei quali trovavano un comodo rifugio senza tetto e disperati. Veramente
comodo.
Comodo, disgustosi e disprezzanti sempre. Comunque continua dicendo: l'area enorme, più di 70.000 metri quadri nella zona di Corso Vercelli e via Cuneo. E proprio in via Cuneo segna il confine tra l'area sud, dove la Mattioda ha cominciato la demolizione, e quella nord, dove è allo studio dell'intervento di Esselunga. A sud troveranno spazio una residenza universitaria, un parcheggio da 4.000 metri quadri e un nuovo parco da 15.000 metri quadri. Quando devono mettere qualcosa per renderlo in qualche modo piacevole alla cittadinanza, ci piazzano dentro gli studenti universitari.
Esatto, che esatto. Che fa sempre pulizia.
Fa sempre un po' di sinistra che ripulisce. Comunque, a nord, appunto, altre residenze universitarie, non meglio specificate, un supermercato da 1.500 metri quadri e la nuova grande area logistica di Esselunga. Un intervento interamente a carico di privati, a cui l'unico punto interrogativo sono i tempi. A nord, in attesa del via libera definitivo al progetto, è impossibile fare previsioni. A sud, i lavori di demolizione e la successiva bonifica con la rimozione della piattaforma in calcestruzzo termineranno entro la fine dell'estate. Poi potrà prendere il via la seconda fase progettuale, ma alla domanda su quando i cittadini potranno calpestare l'erba del nuovo parco, né il comune né l'azienda si sbilanciano a dare risposte. Appunto, altra cosa che viene sempre inserito quando devono renderlo appetibile: il green, universitari e prati da calpestare. L'unica cosa sicura è che ci vorranno anni. L'avvio delle opere propedeutiche ai lavori, sottolinea l'assessore all'urbanistica Paolo Mazzoleni, è il punto di partenza per la rigenerazione molto attesa di un sito dismesso. Giustamente, da un colpo al cerchio, uno alla botte, deve pur dire che partono da qualcosa. L'area ex OGM rappresenta uno dei grandi tasselli della dismissione industriale, particolarmente importante vista la sua vicinanza con il centro e il suo rapporto col tessuto urbano circostante. Questa riqualificazione segnerà una svolta nella trasformazione della zona nord di Torino, che vedrà nei prossimi anni cambiamenti come l'arrivo della linea 2 della metropolitana. Di un punto di svolta parla anche Ernesto Ausilio, vicepresidente della circoscrizione 7, che rimarca come questo sia un giorno importante per tutta Europa. Gli unici a non essere contenti, probabilmente i membri della comunità pakistana. Entravano ovviamente senza permesso per giocare a cricket, spiega Giuseppe Piras, coordinatore dell'urbanistica della circoscrizione 7. Era diventato il loro impianto sportivo. Beh, comunque più dignitoso giocare a cricket di tutto questo schifo che stanno facendo. Esatto. Dai motori dei sommergibili alle palle da cricket. Ma ora alle OGM è tempo di voltare pagina.
Peraltro la sorte dei giocatori di cricket di questo quartiere viene sempre spostata di luogo in luogo, perché prima si ritrovavano nello spiazzo che diventerà appunto lo Student Hotel del Lungodora, angolo Corso Giulio Cesare, si ritrovavano sempre lì perché era una specie di parco informale, e ora si ritrovavano nelle officine ex OGM. Ed è interessante vedere questa incertezza sui tempi, perché sembra...
Poi li manderanno a Chivasso a giocare a
cricket. Ogni volta appunto la popolazione di questa città che non ha i soldi per trasformare ciò che fa in un hobby a pagamento viene spostata a piacimento. Ma a parte questa parentesi di sport popolare reale che i giocatori di cricket ci danno, direi che il punto è che molto spesso ciò che viene pubblicizzato come un inizio di lavori non è detto che lo sia, per cui si parla di anni, ma molto probabilmente stanno iniziando degli studi fattuali solamente in questo momento, che presuppongono anche una bonifica dell'area che tanto facile non sarà. Stiamo parlando di decenni e decenni di costruzione e assemblaggio di grandi motori della Fiat, e non si sa cosa potrebbero trovare dentro. E in più il progetto dell'ex OGM, che sarebbe uno dei principali dei cambiamenti urbanistici di Torino, ricordiamo che è inserito all'interno del piano regolatore, anche quello storico della città, di cui rappresenta una variante, viene sempre rimandato a un futuro impreciso, anche se questi lavori sono partiti, e peraltro si associa a un altro futuro altrettanto incerto, cioè quello della seconda linea della metropolitana. Se i lavori della metropolitana sarebbero dovuti partire fattualmente già del 2023, ancora oggi stanno arrancando. Perché? Perché di fatto il comune, come sappiamo bene, è fortemente indebitato, sia ancora da un buco gigante rappresentato dalle Olimpiadi invernali del 2006, ma anche dal fatto che il comune, in quanto amministrazione economica, non sia mai riuscito a colmare quel buco, perché l'economia della città dei servizi non è riuscita di fatto a tenere il passo delle sue dimensioni. Parliamo comunque da una città che esce da un'industrializzazione pesante come quella che abbiamo raccontato, e sebbene l'industria non sia sparita in questa città, ha solamente delle forme diverse, con produzioni diverse, soprattutto legate al mondo della logistica, sebbene l'automotive non sia più, diciamo, come si dice in linguaggio neoliberista, il core business della città, ancora ha un impatto molto, molto grande. Però questi soldi il comune di Torino, anche per fare la seconda linea della metropolitana, di fatto non ce li ha, perché si parla di miliardi di debito, e quindi la costruzione di questa linea infrastrutturale per la mobilità urbana sarebbero legati ai fondi donati dal governo centrale. E per la situazione attuale politica che stavamo raccontando all'inizio, e cioè di una Europa che sta parlando in maniera organizzativa di riarmarsi, il peso del PIL riguardo alle spese militari potrebbe salire ancora di più, proprio perché non si sa quale potrebbe essere il futuro dei paesi europei. Si parla di un ritorno agli interessi di economia nazionale, posto che sia una cosa fattibile all'interno dell'integrazione dei sistemi produttivi, pensiamo specialmente a quello industriale del nord Italia, fortemente legato alla Germania. Comunque sicuramente le spese nazionali d'ora in poi cambieranno tanto, e se abbiamo già visto nel corso degli anni quello che è stato il ridimensionamento della spesa sociale, potremo vederlo ancora più atrocemente, e potremo vedere anche progetti come quelli della mobilità, posto che sappiamo quanto siano perniciosi, quanto siano dannosi e a quali interessi rispondano, non è detto che escano fuori questi miliardi per la metropolitana di Torino, e non è detto che Selunga continui a voler investire in questa città se l'economia nazionale dovesse cambiare all'improvviso rotta. Ricordiamo infatti che quello che abbiamo detto all'inizio, in special modo il raffreddamento dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa, potrebbe portare a un ulteriore costo dell'energia, soprattutto da cui dipende in generale qualsiasi attività di questo terribile mondo capitalistico in cui ci ritroviamo. E quindi diciamo che l'ex OGM un po' alla fine con Trump vanno a riunirsi anche loro. Andiamo a sentirci un altro pezzo per oggi, andiamo a sentirci, come anche nella nostra sigla, i Fluxus, ma con un altro pezzo per oggi. Andiamo a sentirci Nessuno si accorge di niente. We'll be right back.
pare, può essere normale. Non mi voglio cambiare, non mi voglio levare di dosso questo marcio che circonda, la vita che affonda, mentre nessuno si accorge di niente, perché nessuno ha più niente. E l'importante è rimanere vivi o circondati da validi motivi che chiamiamo esigenze, come un'enorme tribù di primitivi intolleranti. Difendiamo il nostro banco coi denti e stiamo attenti a non farci calpestare dagli insetti del sistema, che non vogliono più fare la parte degli oppressi nei circuiti manomessi della grande produzione, mentre ovunque in ogni direzione si muovono i fiumi di persone che abbiamo affamato. Ma tutto è distante, distante e differente, mentre nessuno si accorge di niente, mentre nessuno si accorge di niente, mentre nessuno si accorge di niente, mentre nessuno si accorge di niente. Mille informazioni e notizie sbagliate, immagini violente che non servono a niente, file di caschi dietro a barricate spente, sequenze di numeri e mercanti drogati, sostanze mescolate a micidiali derivati, livelli di sogni scatolati e controllati, mentre nessuno si accorge di niente, mentre nessuno si accorge di niente, mentre nessuno si accorge di niente, perché nessuno si accorge di niente. Noi non siamo tutti uguali, siamo diversi ma siamo sempre persi a cercare noi stessi. Ma noi non ci siamo, a malapena esistiamo, ci interpretiamo, ci guardiamo e moduliamo ogni riflesso, che non è sempre lo stesso, che non è sempre lo stesso. Attento, che non è sempre lo stesso, che non è sempre lo stesso. Attento, che non è sempre lo stesso, che non è sempre lo stesso. Attento, che non è sempre lo stesso, mentre nessuno si accorge di niente, mentre nessuno si accorge di niente, mentre nessuno si accorge di niente, mentre nessuno si accorge di niente.
Eccoci qui a Macerie su Macerie a parlare delle Officine Grandi Motori. Giusto per fare un passetto indietro rispetto all'oggi, quelli che sono i progetti di riqualificazione sull'area non sono piovuti dal cielo in questi giorni, ma già nel 1995 l'area entra a far parte delle zone urbane in trasformazione e già in quel momento viene acquisita dalla società Esselunga. Nel 2006 esce il primo programma integrato, che ovviamente, visti i tempi e gli anni, prevedeva una grossa area commerciale. Dopodiché, nel 2017 vengono proposte delle sostanziali modifiche. Ovviamente i tempi cambiano e quella che doveva essere un'enorme area commerciale viene sostituita da un'area di e-commerce, perché la vendita appunto fisica viene meno e tutta la questione della vendita online prende ampio spazio e quindi nei fatti la progettualità è quella di un centro di smistamento, poi come dicevamo prima residenze universitarie e e appunto anche una parte di supermercato, ma la parte più grande è legata alla vendita online. E prevedono anche delle parti dedicate ad attività turistico-ricettive, socioassistenziali non ben specificate, e appunto, come dicevamo prima, una grande verde area pubblica che a quanto pare l'amministrazione comunale si auspica di calpestare al più presto.
Eh sì, la questione dei parchi intorno alle zone commerciali come motivo per ripulire invece il proliferare dei supermercati è un trend che va avanti da lunghissimo tempo, e quindi vediamo che non è una cosa che viene fuori dal nulla. Già dal 1995 la proprietà di Esselunga, ancora non se ne sa che cosa accadrà, si sa solamente che l'area che di volta in volta viene vissuta sia dai senza tetto sia da chi ci trova qualche attività da fare, puntualmente in base alla nuova progettualità che gli amministratori dicono stia per partire, viene sgomberata, ma non si sa quale sia poi il suo futuro. Speriamo niente, perché naturalmente delle fabbriche solamente macerie rimangano, piuttosto che macerie in forma di supermercato, macerie in forma di studentato, macerie in forma di edifici di servizi per le cooperative sociali di questa